grazie agli organizzatori, grazie a Daniela Valentino, e delle cortesi parole sul tema. Sì, effettivamente torno a parlare del contratto individuato dall'articolo 23 del decreto legislativo del 2014 e torno a parlarne a Firenze esattamente 2 anni dopo dal convegno che avevo organizzato con l'università che allora mi ospitava proprio sul medesimo argomento. Convegno che allora aveva la funzione di spiegare, di illustrare, di invitare a considerare quello che era il contenuto di un contratto obiettivamente nuovo, convegno al quale parteciparono gran parte degli amici che oggi sono qui presenti, convegno nel quale possiamo dire è germogliata l'idea che poi è stata sviluppata e che ha portato all'argomento dell'incontro odierno e soprattutto al volume che raccoglie gli studi sul tema. Ora, mettendo a confronto l'intervallo di tempo che intercorre da quando l'articolo di legge è stato emanato e il novero degli studi che si sono andati accumulando sul tema, alcuni dei quali confessiamo non abbiamo letto, perché questo di Daniela Valentino francamente non l'abbiamo, però ci ha detto pure lei che è uscito adesso, verrebbe fatto di pensare che l'idea concretizzata nell'articolo di legge rispondesse a una esigenza effettivamente avvertita dal legislatore e colmasse un vuoto rispetto al quale si doveva essere grati al legislatore di un intervento diretto a risolvere il problema. Ecco, temo, ma penso non sia una considerazione particolarmente originale, temo che i fatti sinora avvenuti dal momento dell'emanazione della legge abbiano in qualche modo smentito le aspettative. La legge non ha avuto quella sorta di effetto taumaturgico che che veniva richiamato dallo slogan Sblocca Italia nel quale era stata collocata e che doveva servire a movimentare, a rendere più vivace il mercato immobiliare. Direi che muovendo da questa considerazione, che però considerazione che andrebbe sviluppata probabilmente in un contesto diverso e più ampio sulla fiducia riposta in quella sorta di bacchetta magica del legislatore al quale adesso assistiamo, l'amico Massimo Palazzo diceva che viviamo tempi di crisi della legge, forse dal punto di vista degli studiosi sembrerebbe fatto di dire che invece il legislatore continua a crederci. L'episodio di questo contratto di cui oggi parliamo è un episodio non isolato, esistono, potrebbe essere oggetto di un convegno diverso, una serie di interventi normativi che hanno individuato contratti messi a disposizione del mercato e pensati con effetti, dicevo prima, taumaturgici, che poi in parte sono stati utilizzati soltanto in parte. Ora, per cercare assolvere al compito che mi è stato affidato, come l'ho interpretato io nel titolo del mio intervento, credo che sia il caso di, Daniela Valentino ce l'ha già indicato, sia il caso di chiedersi in che misura quello schema contrattuale elaborato nel 2014 possa essere utilizzato rispetto a una vicenda oggettivamente diversa, come è diverso l'oggetto del contratto. E allora per fare questo direi che può essere utile richiamare sinteticamente gli elementi del contratto, cioè gli elementi tracciati dalla norma cui si faceva riferimento. Allora, tratti abbastanza precisi e che possono essere riepilogati rapidamente. Nell'articolo di legge viene individuato un contratto con effetti obbligatori, viene individuato un contratto suscettibile di trascrizione, viene poi indicata la funzione del contratto, che è quella di consentire a uno dei due contraenti di acquistare il bene, nella specie l'immobile, vengono però determinati i contenuti essenziali del contratto, quantomeno, se non vogliamo usare il termine essenziali, che richiama una necessità di presenza ai fini dell'individuazione o comunque con tutte le conseguenze che si porta appresso in termini di, poi di validità, quantomeno gli elementi qualificanti per capire qual era l'operazione. E questi contenuti così individuati sono quelli della immissione del conduttore nel godimento, il riconoscimento di un suo diritto di poter acquistare il bene, la possibilità di stabilire un corrispettivo periodico, un canone, può usare la terminologia che usa lo stesso legislatore, un canone con una duplice imputazione, parte imputata al godimento, parte imputata al prezzo, il diritto riconosciuto al contraente di acquistare. Nella norma di legge, che delinea quindi complessivamente tutta la vicenda contrattuale, vengono indicate poi, richiamando per relazione le norme sull'usufrutto, le regole del rapporto nel momento precedente l'esercizio del diritto di acquisto riconosciuto al conduttore. Vengono dettate regole che riguardano il margine di tolleranza dell'inadempimento del conduttore, vengono disciplinati gli effetti della risoluzione del contratto a seconda che siano imputabili all'uno o all'altro contraente e l'incidenza che sul contratto viene a determinarsi in caso di fallimento, ancora una volta a seconda che l'evento fallimentare colpisca l'uno o l'altro dei contraenti. Ora, Rispetto al quadro così sommariamente tracciato, sono stati oggetto di approfondimenti in questi anni diversi aspetti. Mi sembra che su un punto tutti siano d'accordo e vengono in qualche modo a smentire, così, no? Sorridendo, le considerazioni invece che faceva prima Daniela Valentini. Il contratto delineato dall'articolo di legge ha un elemento particolare, è contraddistinto da una causa specifica. Certo, Daniela ci dice il richiamo all'idea, alla causa come requisito del contratto può apparire una sorta di superfetazione, una sorta di abitudine mentale di ripercorrere, di usare sempre le stesse categorie. Il discorso si amplia, il peso delle categorie giuridiche, l'attualità o meno delle categorie giuridiche, però io ritengo che l'attenzione che è stata riposta sul momento causale non era un'attenzione ingiustificata e continua a non essere un'attenzione ingiustificata, perché all'evidenza la formula suggerita dal legislatore rinviava due schemi contrattuali tipici, quello della locazione e quello della compravendita, ma soprattutto rinviava due schemi, diciamo non soltanto tipici, ma rispetto ai quali una diversa incidenza aveva e ha la legislazione vigente. L'idea di la presenza di una normativa imperativa che riguarda la locazione, segnata diversamente connotata per quanto riguarda le locazioni a uso abitativo o a uso non abitativo, non può essere messa da parte, perché se non si supera la suggestione dell'idea di leggere questo contratto nuovo come una sorta di sommatoria, locazione più compravendita, si corre il rischio, ed è un rischio non di qualificazione giuridica, è un rischio operativo, cioè di appetibilità dello strumento contrattuale, si corre il rischio di poter ritenere applicate che la giurisprudenza che ricordava Massimo Palazzo intervenga sulla vicenda e legga la vicenda come locazione e dunque richiami la disciplina della locazione. Con il risultato che non tanto nel momento fisiologico della vicenda, perché il momento fisiologico della vicenda quasi non richiede l'intervento del giurista, perché poi se tutto funziona non, le cose si risolvono da solo, ma in un momento patologico della vicenda, in un momento cioè nel quale il contratto non venisse a realizzarsi, per esempio perché il conduttore è inadempiente, o più semplicemente perché trascorso un certo tempo dal rapporto, il conduttore ritenga di non poter esercitare quello che è un diritto che è a lui riconosciuto, qua ci sarebbe il subproblema sulla diversa collocazione dei diritti nell'ambito di quel contratto, in un momento del genere un ipotetico giudice possa considerare che effettivamente il rapporto fino allora in essere era un rapporto di locazione e quindi rimossa l'operazione economica, quella del rent to buy, locazione di scopo come Daniele ha ricordato, ho provato a chiamarla io, residuasse una locazione e quindi applicasse le regole della locazione, frustrando così la stessa, non soltanto la funzionalità dell'operazione in quanto tale, ma lo stesso interesse degli operatori economici, perché il soggetto proprietario supporterebbe non solo il rischio del mancato perfezionamento dell'operazione divisata, ma il rischio che il conduttore togliesse il berretto, di questo contratto, rindossasse il berretto di conduttore e chiedesse la tutela dei diritti che gli spettano come conduttore. Un esempio di peso economico, siccome pensiamo a immobili a uso non abitativo, pensate soltanto all'avviamento, la prelazione in caso di vendita, qua nella specie contraddittoria perché già avrebbe interesse, quindi se non ha esercitato il diritto non avrebbe interesse alla prelazione in quanto tale, però per esempio l'avviamento è un profilo che certamente ci sarebbe, per non parlare del profilo della durata. Sempre elementi secondari apparentemente secondari nella prospettazione giuridica, ma certamente rilevanti in quelle che sono poi gli interessi dei contraenti, che vedrebbero così diversamente riconosciuta la realizzazione degli interessi stesso. Ecco perché, secondo me, il profilo causale è meno secondario di come possa apparire. Ed ecco perché mi era sembrato di poter utilizzare la formula locazione di scopo per sostituire l'anglicismo con cui poi correntemente indichiamo il contratto, proprio a segnalare come al godimento del bene era immanente la funzione, cioè lo scopo finale, il risultato finale, cui entrambi i contraenti avevano interesse. Certo, ed è ultima notazione, il contratto di cui parliamo è segnato da una sorta di dissociazione. È stato suggerito e pensato per agevolare la vendita degli immobili. Non ci dimentichiamo che la rubrica dell'articolo è una rubrica che non è pensata in funzione dell'acquisto, cioè del conduttore che vuole acquistare, ma in funzione della vendita, perché l'idea originaria era quella appunto di muovere il mercato immobiliare, i lavori preparatori, non solo le esperienze elaborate all'interno del Consiglio Nazionale del Notariato, ma i lavori preparatori nell'elaborazione del testo recano traccia di questo che era questo interesse. Quindi il contratto è pensato in funzione della vendita, quindi per consentire al proprietario di meglio vendere l'immobile, ma la disciplina invece è declinata a tutela del conduttore, perché all'interno dell'articolato di legge incontriamo le disposizioni, quelle sulla trascrizione, sul godimento immediato, sulla tolleranza dell'inadempimento, sulla tutela in forma specifica riconosciuta al conduttore. E direi, rispetto a questo sbilanciamento, la novella più recente, quella che ha aggiunto nel secondo comma dell'articolo il riferimento alla possibilità di far uso del procedimento sommario di sfratto per morosità, è una novella che forse aggiunge poco e ha, ma questo però diventa poi amore di tesi, me lo dico da solo, porta acqua al mulino della rilevanza causale autonoma. Se il contratto non avesse una rilevanza autonoma, non ci sarebbe stato bisogno di una norma di legge che dice che si aprono le norme che presuppongono la locazione. Mi fermo qui per passare all'altro profilo. Lo schema contrattuale così rapidamente delineato è suscettibile di essere applicato alla diversa operazione che abbia per oggetto l'azienda? Ecco, mi sembra che l'impegno di riflessione del quale oggi vediamo i frutti affidati al volume eponimo, mi sembra che offra una intelligente e articolata risposta alla domanda. Domanda che nasce dall'ovvio rilievo che l'attuale disciplina legale è stata disegnata con riferimento a un'operazione che abbia per oggetto un bene immobile ed è stata forse suggerita da una sorta di sillogismo. Poiché al rapporto che nasce a seguito della locazione di scopo si applicano per esplicita indicazione di legge le norme sull'usufrutto e poiché in caso di affitto di azienda per esplicito richiamo la norma del 2562 si applicano lo stesso le norme sull'affitto di azienda, non sarà allora possibile realizzare lo stesso risultato realizzando la medesima operazione? Ecco, la domanda, questo tipo di domanda, ha motivo di essere formulata, io credo, nella misura in cui le regole, se non le regole, quantomeno i principi dettati nell'articolo 23 con riferimento all'immobile siano suscettibili di trovare applicazione rispetto alla diversa operazione in cui l'oggetto del contratto sia un bene diverso. Il bene azienda, il bene produttivo, il bene che ha la sua autonoma rilevanza, perché adesso le sezioni unite della Cassazione hanno risolto uno dei tanti problemi che ci affaticano nel tempo e hanno finalmente riconosciuto, cosa che tutti avevamo sempre pensato ma aspettavamo la pronuncia autorevole, che il bene azienda è un bene autonomo come tale, lo ricordava prima Daniela Valentino, suscettibile di essere addirittura usucapito, quindi hanno risolto questa questione. Ecco, per dar corso a questo tipo di considerazione, propongo un itinerario, vi assicuro, brevissimo, ripercorrendo quelli che sono gli elementi qualificanti del contratto, qual è quello indicato dall'articolo 23, nell'ordine. Immissione immediata nel godimento, è il comma 1, certamente sì. In caso di affitto d'azienda si può immettere immediatamente in godimento del bene. Trascrizione del contratto, anche questo certamente sì, nelle pagine del volume ci stanno i contributi, mi sembra un po' di Massimo Palazzo sull'argomento, comunque c'è una norma di legge, il 2556, secondo comma, l'effetto, al di là di poi se sia pubblicità della qualificazione, comunque l'effetto pubblicità si realizza non con la trascrizione, ma con l'iscrizione nel registro delle imprese. Il diritto di acquistare, ovviamente sì, perché non c'è nessuna obiezione. La configurazione, la pattuizione di un canone, diciamo così, misto, diversamente connotato, parte remunerativo del godimento e parte imputata in conto prezzo, certamente sì. Disciplina del rapporto. Ho già ricordato, c'è il richiamo in entrambe le ipotesi delle norme relative all'usufrutto, ma qui cominciano i distinguo. E i distinguo cominciano perché quando oggetto del programma negoziale sia un bene produttivo, quindi nel caso dell'affitto di azienda, il conduttore non ha soltanto diritto di godere del bene, ma ha l'obbligo, perché a norma dell'articolo 2561 deve gestire, non modificare la destinazione e conservare l'efficienza del bene. D'altra parte, anche per quanto attiene agli obblighi del proprietario, del titolare, se vogliamo parlare di azienda, il novero degli obblighi che noi troviamo nella disciplina dell'allocazione di scopo rispetto alla vicenda azienda cambiano, perché per esempio sul titolare dell'azienda sorge l'obbligo di non concorrenza ai sensi del 2557 quarto comma. Direi gli effetti del fallimento, per riprendere la scaletta, diciamo, degli elementi individuati nell'articolo 23. E certo, nella disciplina dell'allocazione di scopo la posizione del locatore del conduttore è particolarmente tutelata, perché in deroga all'articolo 72 della legge fallimentare si prevede la continuazione del rapporto contrattuale. Qui veniamo alle parti più dolenti. Siamo altrettanto sicuri che una volta stipulato un contratto di affitto di azienda in funzione del successivo acquisto, questo tipo di contratto non incorra nella previsione dell'articolo 72? Cioè, in che misura si potrebbe richiamare la disciplina dell'articolo 23, sì che è implicita, pensata con riferimento a interessi del settore immobiliare, del conduttore, dell'uso del bene casa e via discorrendo, rispetto invece a una vicenda dove viene in considerazione l'azienda. Ci sono poi altri aspetti che credo debbano essere considerati nella prospettiva che mi è stata assegnata, cioè questa della transizione da uno schema contrattuale all'altro. Alcuni, quasi tutti, li ha già richiamati la intelligente presentazione di Daniela Valentino. La fiscalità, che è l'elemento ormai col quale ci dobbiamo misurare, direi, verrebbe fatto di quasi quotidianamente. Dunque, il problema della fiscalità si pone certamente per la locazione di scopo, in quanto le misure agevolative che erano state pensate per spingere entrambi i contraenti a ricorrere a questo contratto non sono state attuate. D'altra parte, siccome le misure agevolative erano previste ma erano sottoposte alla condizione dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, sappiamo bene che ben difficilmente le avremo. Ecco, il problema della fiscalità quando oggetto del contratto sia un'azienda è un problema che è certamente più sentito ed è certamente più essenziale. Secondo altro aspetto, il corrispettivo. Ecco, vedete, se ci pensiamo un attimo, nell'articolo 23 non è detto espressamente, ma è in qualche modo sottinteso, che nel momento in cui si stipula il contratto di locazione di scopo le parti definiscano il prezzo di acquisto, cioè definiscano il corrispettivo quando il conduttore potrà acquistare il bene. Mi chiedo, sono pensabili clausole che consentano una rideterminazione del prezzo, per così dire, finale, soprattutto nei casi, sto parlando della locazione di scopo, soprattutto nell'ipotesi in cui l'intervallo di tempo tra il momento in cui è stipulato il contratto e il momento in cui il conduttore può esercitare il diritto sia particolarmente lungo? Non ci dimentichiamo che nell'ambito della locazione di scopo la durata contrattuale è proiettata, in ipotesi, insomma, del disegno legislativo, in 10 anni. Quindi, insomma, l'idea che un proprietario affidi il bene al conduttore e decida a febbraio del 2017 quale sarà il prezzo di vendita nel febbraio del 2027, fa suscitare qualche perplessità, e rispetto a un tipo di regolamentazione che in questo non è imperativa, renderebbe ammissibile pensare una clausola che in qualche modo consideri che il trascorrere del tempo, soprattutto quando è rilevante, possa avere una sua incidenza, ci possa essere un qualche meccanismo per fissare il prezzo ma comunque rideterminarlo. Questo tipo di clausola potrebbe avere rilievo a maggior ragione quando oggetto del contratto sia l'azienda, perché l'azienda risente non solo, e qui è giusta la considerazione dell'apporto dato dall'affittuario, il quale lavora su di essa, la sviluppa, ma potrebbe avere un vantaggio dato indiretto da quella che è la situazione di mercato, cioè dal settore di mercato in cui opera l'azienda, che adesso è un settore di mercato particolarmente compromesso, ma di qui a, anche a tempi più brevi, se volessimo fare un po' di professione d'ottimismo, in 3-4 anni potrebbe ripartire, quindi modificare. Lo stesso dicasi per i rimedi restitutori. Nell'articolo di legge c'è una regolamentazione legislativa delle restituzioni reciproche in caso di inadempimento dell'uno o dell'altro contraente, giocata sul canone, posto che il canone è una duplice componente, a seconda che la risoluzione avvenga a causa dell'uno o dell'altro contraente, o il proprietario, se inadempiente il conduttore, si tiene tutto quello che ha ricevuto fino a quel momento, oppure se invece è inadempiente il locatore deve restituire però una parte di quello che ha avuto in conto prezzo. Ora, è pensabile questo tipo di regolamentazione sta e cade nella misura in cui il punto di riferimento del contratto sia il bene immobile. Quando noi ci spostiamo e prendiamo in considerazione l'azienda, dovremmo necessariamente considerare non solo gli effetti della risoluzione, ma altresì gli effetti del mancato esercizio di acquisto riconosciuto al conduttore. Ecco, proprio da quest'ultimo caso, il mero riferimento allo schema legale della locazione di scopo mostra, credo, rispetto all'azienda la sua insufficienza, non potendo essere considerato solo l'obbligo di restituzione della quota parte del canone, ma necessariamente disciplinato il ben più delicato tema degli incrementi o dei decrementi di valore dell'azienda oggetto del contratto per effetto delle attività che il conduttore, che l'affittuario nel caso dell'azienda, che l'affittuario ha svolto nel periodo. Ecco, al di là di altri profili particolari, di cui parleranno gli altri, mi sembra che allora l'operazione di la pianificazione di una operazione di rent to buy aziendale, di azienda, ben possa essere concepita, affidata soprattutto all'autonomia delle parti, le quali nel perseguirla potranno sfruttare l'idea suggerita dall'articolo, redigere il contratto sulla falsariga del modello individuato, articolarne il contenuto secondo traiettorie che la raccolta di studi sapientemente delinea, ma direi tutto ciò senza auspicare un intervento legislativo, memori in ciò dell'insegnamento e del monito agostiniano: errare umano con quel che segue. Grazie.